vissuto un po' di brusco nel ricordare probabilmente si sta estendendo queste elezioni più di quanto non avessi progettato, come peraltro mi era sembrato alla lettura del saggio di Valéry, per quanto valga effettivamente l'affermazione di partenza che vuole il poeta pensatore e ovviamente per come l'abbiamo progressivamente ridefinito militante dei compiti impossibili, Valéry sia molto distante, molto non omologabile al rapporto con la letteratura di Proust, la sua distanza diviene una sonda piuttosto acuminata e particolarmente penetrante. Ed effettivamente il fiore deperibile che Proust, che Valéry intende deporre sulla tomba del romanziere, si dimostra per quello che è anche in qualche modo una dissimulazione di un investimento critico non indifferente. Anche perché, come avete percepito, Valéry può investire una sua riflessione sulla natura del romanzo e anche in qualche modo una sua riflessione sulla forza sintomatica, tendenzialmente non entusiasmante per lui, del romanzo come forma della ragione ottocentesca, sostanzialmente, con la costruzione di una sorta di sfondo di contrasto in cui la dedizione alla forma romanzo di Proust si dimostra di tutt'altra natura, per tanti versi assai più affine, assai più consanguinea, pur nella diversità, con quello che in qualche modo Valéry fa sempre emergere come l'intento complessivo della propria vocazione intellettuale. E avete in qualche modo visto come, dopo aver tratteggiato il romanzo nella sua, come potremmo dire, precarietà epistemologica, che in qualche modo rende anche evidente la sua compromettibilità ideologica con i contesti storici che lo producono, le ragioni di un suo non esaltante successo dal punto di vista di Valéry, Valéry fa esplodere in qualche modo in primo piano l'impiego radicalmente diverso che Proust fa della larghissima franchigia di autonomia accordata dal genere romanzo allo scrittore. All'interno di questa cornice Proust sviluppa un'operazione di qualità intrinsecamente diversa da quella che caratterizza in realtà il romanzo. E, come abbiamo visto, la sua gestione del romanzo si configura come un superiore esercizio di attenzione e di costruzione di una forma di pensiero, il modo di scrittura, che regga con la infinita proliferazione degli elementi che sorgono da qualsiasi dettaglio. Come ricorderete, era stato detto da Valéry in maniera particolarmente efficace, tutto ciò che traduco all'impronta, tutto ciò che si perde, tutto ciò che si crede di perdere, ma anche tutto ciò che si può attendere da sé, questo tesoro di ogni valore, eppure di valore nullo, del quale ciascuno di noi recupera ciò che egli è, ecco ciò senza dubbio, ciò che Marcel Proust chiamava il tempo perduto. Sotto questo profilo, con una percezione estremamente precisa del modus operandi incarnato nella struttura di Proust, Valéry, avevamo detto ieri, sta in qualche modo riconducendo Proust a se stesso. Perché ciò che qui viene in primo piano, come vi dicevo ieri, è la tensione che si instaura tra la forma e tutte le linee di fuga che partono da ogni punto del suo bordo. E questo per Valéry è, come abbiamo visto, ciò che si cerca di ritrarre in Leonardo, nel suo metodo e nella modalità con cui Valéry, attraverso il tratteggio della figura di Leonardo, espone in parte il suo progetto e in parte la sua autointrospezione, la sua autodiagnosi di stile intellettuale. In sostanza, si è creato, attraverso un percorso che è partito dalla diversità e l'ha approfondita, l'evidenza di una affinità di fondo, un'affinità senza isomorfismi, casomai con una fortissima tensione sinergica, questo sì. È questo che in un certo senso proietta contemporaneamente Valéry e Proust nell'orizzonte di quella ulteriorità in modelli e in questo senso di ulteriorità al possibile, che in qualche modo tratteggia quello che io ho tentato di chiamare i compiti impossibili, ovvero sia quelle pratiche che non possono essere identificate attraverso il ricorso a un fondamento che le categorizzi, le definisca, le sistemi in qualche modo all'interno di un registro della possibilità. Quelle che in altri termini, anche quando non siano arricchite dall'empito eroico che caratterizza a volte il dettato nicciano, si presentano come trasvalutazione di tutti i valori, perché lavorano sostanzialmente là dove altrimenti si instaurerebbe o si instaura la forma depotenziante del possibile. E sotto questo profilo, come abbiamo visto in Valéry, ciò che caratterizza questa propensione si traduce anche in un sostanziale attraversamento impeccabile di diverse figure dell'intelligenza, di diversi modi della produzione intellettuale, in realtà legati al loro fondo a una stoffa comune che li trascende tutti e che qui una volta di più si allarga, si manifesta attraverso la suscettibilità dell'esempio di Proust a divenire il luogo in cui essa si ripresenti in maniera prevaricante e nello stesso tempo in maniera totalmente motivata. Quindi, cosa chiamava tempo perduto in realtà Proust, secondo Valéry? La totalità delle possibilità sfiorate e non esperite. Potremmo dire, giocando sul contemporaneo de Saussure, la panoplia de la langue in cui nuota il percorso singolare della parola. In Valéry non il controllo sintattico, il dominio stilistico deve essere sempre portato al punto in cui potrebbe rompersi nel suo inseguire linee di fuga. In Valéry la grande sincronia dell'opera deve dilatarsi sino a diventare una gigantesca spugna di mondi, letteralmente fatti scaturire non dalla ostentazione sentimentale dell'autobiografia, ma dalla forza connotativa dell'oggetto e del dettaglio minimo. L'esempio che vi facevo appunto del punto della camicetta della signorina sulla terrazza di Biarritz. Prosegue così, restiamo ancora qualche istante su Valéry. Personne ou presque personne n'avait jusqu'à lui délibérément utilisé les ressources, ses ressources. Ce fut là se servir de tout son être, ce à quoi il a consommé, qu'il a consommé. Ovvero nessuno o quasi nessuno sino a lui, sino alla sua attività, non aveva apertamente utilizzato le risorse del tempo perduto. Se ne servì come con tutto il suo essere, ed è per questo fine che il suo essere è stato consumato. Vi dicevo ieri, paradossalmente Proust appare come la ricerca di temps perdu appare come una sorta di sistema che progressivamente prosciuga nella sua complessità accresciuta, la complessità ridotta e alla fine quasi resa evanescente del suo autore. Beh, certo, qui Proust indugia su di un topos che sarà onnipresente della critica proustiana, quella che riguarda l'abbraccio strettissimo, mortale e nello stesso tempo molto fertile di metafore critiche, tra la vita e l'opera, perché indubbiamente in Proust, autorizzati dalle dichiarazioni proustiane che figurano, ne vedremo qualcuna, nella ricerca del tempo perduto, letteralmente la grande opera nasce da un progressivo scioglimento della vita del suo autore nelle dinamiche della sua crescita. L'opera cresce quanto più Proust sparisce anche fisicamente in essa, abbandonando il mondo di cui quell'opera diventerà per molti il più geniale ritratto e progressivamente spendendo letteralmente sino al lumicino estremo le risorse fisiche ed emotive del suo corpo, della sua mente. Non a caso, come vedremo anche in alcune citazioni, l'esperienza finale della sua vita è principalmente quella di una dolorosa fatica, dalla quale domina come sentimento prevalente il desiderio di distogliersi, contraddetto dalla dipendenza feroce nei confronti dell'esigenza di completamento dell'opera. E l'esigenza di completamento dell'opera è un'esigenza paradossale, perché chiede che l'opera raggiunga quella perfezione che, come dicevamo spinozianamente, la renda così perfetta da diventare infinita, da diventare reale così come sono reali le cose, no? Una sorta di infinita concatenazione divenuta necessaria di tutto ciò che poteva sembrare connessione casuale e contingente. L'opera, appunto, in cui la prima pagina e l'ultima, a distanza di migliaia di pagine, sono scritte contemporaneamente, e che lo sguardo del lettore perfetto potrebbe abbracciare tutta in un'unica sinossi, in cui ogni dettaglio, per una sorta di conoscenza di terzo genere, rendesse evidenti tutti i legami necessari con tutti gli altri. E non solo, ma rendesse anche pienamente interna e coerente con l'opera la rete di associazioni che qualsiasi lettore potrebbe a sua volta sviluppare a partire da questa trama. Qualcosa che, come si capisce già da queste affermazioni a Valéry, è, come possiamo dire, tra i più adeguati a comprenderlo, perché lo shock dell'intelligenza, che chiede all'intelligenza di mutare le proprie forme e di collocarle sul piano di una diversa potenza, è la sua dea. Ciò che capisce, in altri termini, Valéry, è che in Proust si è in qualche modo prodotta una macchina che chiede all'intelligenza e al pensiero di situarsi a un diverso livello, di istituire nuovi fondamentali, di acquisire diverse abilità, di procurare una realtà diversa in chi lo produce. E quindi, giustamente in un certo senso, Valéry lo fa notare, vi è una sorta di clamorosa inversione, di scarto radicalissimo all'interno di questo che pure si chiama romanzo, con tutti i patti che la forma romanzo in maniera diversa intrattiene con il proprio pubblico. Questo praticare, come possiamo dire, una forma utilizzandone le cornici per riempirle con una logica diversa è un problema che, se vogliamo, l'esperienza estetica dell'epoca ci propone in altri modi, insomma, no? In qualche modo zigzagando all'interno di elementi di tradizione critica francofortese e in particolare adorniana, non è difficile farsi in qualche modo supportare nella convinzione che l'uso che Gustav Mahler fa della forma sonata, bene o male, ancora nella sinfonia, sia di questo tipo, no? E che in altri termini, in tutta una serie di ultime grandi manifestazioni dell'approfondimento del linguaggio tonale in musica, vi sia, per così dire, questa sorta di varcamento di una soglia nell'apparenza del suo non oltrepassamento. So, basti pensare all'ultimo Schönberg pre-svolta seriale, pre-dodecafonico, insomma, no? E in un certo senso, forse anche sul versante francese, la stessa sperimentazione sulle scale pentatoniche di Debussy, in un certo senso viene ad avere un significato analogo, no? All'interno delle forme tradizionali dell'esperienza musicale, calare qualcosa che in realtà non procede dalle sue matrici logiche, che evoca in qualche modo la possibilità di un'altra fonte e di un altro mondo di suoni, insomma, no? Qui Proust ha in qualche modo questo tratto quasi extraterrestre, in definitiva, no? Nella forma sin troppo umana del romanzo, qualcosa di assolutamente irriducibile a questa umanità approssimativa che non a caso scatenava l'insofferenza di Valéry. Vi ricordate, no? Insomma, nei romanzi ci sono dei personaggi che sono in realtà dei personaggi che ci sembrano veri perché con una certa abilità il romanziere mescola le loro vicende fittizie con qualche elemento riconoscibile e riscontrabile, no? Siamo tutto sommato all'interno di un mondo del pressapoco, di un mondo che tiene assieme, per così dire col mastice, le sue contraddizioni dal punto di vista conoscitivo. Siamo non a caso in un genere che è il ritratto di una grande, come possiamo dire, crisi dell'intelligenza paradossalmente funzionale a un terribile aumento della potenza della cooperazione sociale, insomma, no? A suo modo, lontano dai grandi centri della trasformazione europea, l'aveva intuito Leopardi, no? Quanta gente non scrive ai nostri giorni, quanti autori abbiamo, quanto poco è interessante alla fine tutto ciò che scrivono rispetto a ciò che accadeva con i grandi dell'inizio della modernità, privi di illusione sulle magnifiche sorti e progressive e capaci di una superiore dignità intellettuale, magari scrivendo pochi libri. Ma comunque, Proust sut accommoder les puissances d'une vie intérieure singulièrement riche et curieusement travaillée à l'expression d'une petite société qui veut être et qui doit être superficielle. Par son acte, l'image d'une société superficielle est une œuvre profonde. Proust seppe accomodare, adattare le potenze di una vita interiore singolarmente ricca e curiosamente travagliata, all'espressione di una piccola società che vuole essere e che non può che essere superficiale. Attraverso il suo atto, attraverso la sua creazione, la sua invenzione, l'immagine di una società superficiale è divenuta un'opera profonda. Allora, il mondo di cui parla Proust è essenzialmente un mondo di, si potrebbe dire, quasi di futilità. Il romanzo descrive tutta una serie di situazioni mondane, di sviluppi burocratici, biografici a questi collegati. Insomma, quella che un autore di forte vocazione moralistica che potrebbe chiamare il mondo della chiacchiera. Ricevimenti, pranzi, tresche, amori superficiali e un po' malati, un po' di snobismo e così via. Solo questo, il salotto dei Verdurè, per fare un riferimento pars pro toto. Insomma, borghesi, non aggiungiamo specificazioni, che tentano di bridarsi con degli aristocratici estenuati. Si va dai Verdurin al genialmente sadomasochista barone di Charlus, ai nobili Guermont che in qualche modo redimono la loro aristocrazia nella forma di una finale estenuazione, di una nobile debolezza, di un sangue consumato. E in mezzo Marcel, che fa la parte d'epoca, giovane ebreo di alta borghesia, ricco e affamato di esperienze, o per meglio dire affamato di constatazioni delle forme che costituiscono il lessico su cui si costruiscono le esperienze degli altri. Appunto, capace di pagare grosse tangenti a chi gli descrive come qual è il punto della camicetta di una tizia che ha visto per caso. Insomma, superficialità, appunto, dice Valéry. Proust ha messo in campo tutta la complessità della sua vita intellettuale ed emotiva per ricavarne le risorse necessarie a costruire attraverso le forme di una società di poco valore. Ma ciò che ha fatto attraverso la costruzione di questo ritratto di una società superficiale è, come vi dicevo, per una parte dei lettori di Proust. Proust è stato soprattutto qualcuno che immortalava quella società e consentiva al lettore il grande gusto di poterci quasi vivere all'interno. Il gusto di sentirsi nella Parigi 1905, con tutti i personaggi che la caratterizzano e con quello che attraverso la pagina di Proust diventa la sua tinta, il suo odore, il suo ritmo, la sua aria. Beh, in realtà questo Valéry lo intende perfettamente. Ciò che conta in questa operazione è esattamente l'operazione, l'attività con cui i dati di questa società superficiale diventano le linee forza di un'operazione profonda, l'operazione che produce attraverso di esse un'opera ben altrimenti significativa dal punto di vista intellettuale di quanto potesse essere la società che gli offriva i materiali. Il matematico, il matematizzante Valéry, insomma, sta facendo scattare la sua proposta, che è settaria, parziale, ma assolutamente geniale. Proust è essenzialmente l'autore di una geniale macchina di interconnessione di materiali che sono totalmente subalterni rispetto a questo dispositivo. L'essenza della recherche è la capacità di costruire la presenza totale, perfettamente coordinata, lucida e, seppure vertiginosamente, esatta e razionale di quello che altrimenti è il tempo perduto. Come dice il titolo, di cui leggeremo, poi leggeremo alcune pagine, dell'ultimo romanzo di Proust, Le temps retrouvé. Tutto il tempo perduto, questo infinito pozzo di cose perdute, alla fine viene ritrovato. Cos'è allora alla fine la ricerca del tempo perduto? Il grande arazzo su di una società che forse meritava di finire sotto l'effetto dello sciacquone? Oppure era esattamente questa capacità di lavorare sul tempo, recuperandolo tutto e dilatandolo nella perfezione di un presente che non consente che sia perduto? E la domanda, tant d'esprit devait-il s'y employer? L'objet valait-il tant de soins et une attention si soutenue? Ceci est très digne d'examen. Riemerge in qualche modo la perplessità di sempre di Valéry. Ma tanto spirito, tenete presente cosa significa esprit in francese, cioè quasi qualsiasi cosa in un certo senso, vuol dire spirito, vuol dire capacità di essere spiritosi, vuol dire sottigliezza, vuol dire forza razionale e in questo caso vuol dire anche genialità, insomma, talento. Una capacità così importante doveva impiegarsi in un'operazione di questo tipo? Chi è stato capace di fare la recherche? Doveva proprio buttarsi su quei materiali, parlare di quel mondo? Insomma, scrivere un romanzo, dopo tutto, anche se immenso, è anche un romanzo che non è un romanzo. L'oggetto meritava, valeva tante cure e meritava un'attenzione così tesa, così sostenuta, così mortale per l'autore. Questo è un problema degno di essere esaminato. Ce qui soi-même se nomme le monde n'est composé que de personnages symboliques. Quello che chiama se stesso il mondo, ciò che si chiama il mondo, non è composto che da personaggi simbolici. Qui in Nuccia c'è una critica feroce nei confronti di ciò che chiamiamo sociologia, che è una delle grandi secrezioni intellettuali dell'Ottocento. Cosa vuol dire personaggi simbolici? In realtà il mondo parla per esponenti, per tipiche manifestazioni di qualcosa che è retrostante, per esemplari. Infatti, potremmo quasi dire, ma si rischia la bestialità, weberianamente di idealtipi, di tipologie che dovrebbero rappresentarci e che non a caso trasformano chiunque di noi in un classico tipo di, classico tipo di studente, classico tipo di professore, classico tipo di ragioniere, classico tipo di borgataro, classico tipo di qualcosa. Solo esponenti. Nulli figure co titolo de quelque abstraction. Niente vi figura nel cosiddetto mondo che a titolo di una qualche astrazione. Perché appunto i giovani, i vecchi, le donne, gli immigrati sono astrazioni, generalizzazioni, niente di concreto, anzi dei sostitutivi della concretezza degli individui singoli. Era un tipico tema nicciano, ricordate, no? Qual è la grandezza della Grecia? Quasi niente di ciò che si crede, tutte balle. L'unica vera grandezza stava nel fatto che i greci privilegiavano la singolarità della personalità individua e non, come possiamo dire, gli stereotipi di gruppo. Non la società. L'aristocrazia nicciana era anche questo, insomma, no? mentre qui invece e il romanzo è giusto fatto per questo, il cosiddetto mondo è il luogo in cui nessuno è se stesso, è stato sostituito dalla tipologia di cui fa parte il mondo. Ecco, questo in qualche modo si potrebbe dire, ma apriamo un tiroir troppo impegnativo per il nostro tempo, è l'esito di ciò che una tradizione da Kant in poi come minimo chiama Weltlichkeit, la mondanità. Ed effettivamente di che cosa parla Proust se non di ambienti mondani? Ma quanto è reale il mondo? Quella cosa che chiamiamo il mondo, che rapporto ha con la nostra realtà? In questi anni la riflessione sia poetica sia saggistica di Rainer Maria Rilke qui scava letteralmente, più che con una trivella, con un iperbistro in definitiva, no? Il teatro del contemporaneo è fatto di personaggi che credono di avvicinarsi l'uno all'altro perché corrono l'uno verso l'altro, ma prescindono dal fatto che ciò che li può realmente unire sta al fondo della loro solitudine. E al fondo della loro solitudine li attenderebbe, se fossero in grado di andarci, un mondo di cose che non sono moderne, un mondo di cose che non fanno parte del mondo. Pensate soltanto alla grande passione rilchiana per un'osmosi sapiente tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Ma che ne sa di questo il mondo? Si occupa di queste indecenze il mondo? La psicanalisi, come vi ricordavo, a che ronta movebo, no? Come dice Freud citando Virgilio, passerà non a caso per le schifezze che il mondo rinchiude negli ospedali psichiatrici. Un po' di realtà, un po' di reale, forse si trova attraverso quella via, non attraverso la finta divinità di rappresentazioni dello spirito che sono solo monumenti alla neutralizzazione, che sono i valori da rompere col martello contro cui se la prendeva Nietzsche. Astrazioni, quindi. Il faut bien que tous les pouvoirs se rencontrent, que l'argent quelque part cause avec la beauté, que la politique s'apprivoise avec l'élégance, que les lettres et la naissance se conviennent et se donnent l'été. Che è una pagina di bellissimo sarcasmo, no? Bisogna bene, bisognerà pure che i poteri si incontrino, che il denaro da qualche parte conversi con la bellezza. Succede sempre, no? C'è sempre un ricco finanziere che conversa con una signorina o con un signorino particolarmente gradevole. È una conversazione che si fa continuamente. Ne parlava già Lisia, no? Ovviamente nel discorso che fa irritare tanto Platone, no? Meglio concedersi a qualcuno che non ami veramente, perché con lui si possono fare patti chiari. Che la politica si avvicini, si familiarizzi con l'eleganza, che le lettere e la nascita si accordino per prendere un tè assieme. Questo è il mondo. Si tocchi in puissance nouvelle se faire connaître. Sino a quando una potenza nuova si fa riconoscere. No, sta attento, non si sa mai. Si fa riconoscere. Il ne se passe pas un temps infini que ses représentants n'apparaissent dans les réunions du monde. Et les mouvements de l'histoire se résument assez bien dans la session susceptible d'espèces sociales, au salon, aux chasses, aux mariages, aux funérailles de la tribu suprême d'une nation. Insomma, cos'è la storia? Nelle occasioni che fanno fino, nelle occasioni di punta della società, i luoghi di riconoscimenti elevati della tribù si alternano persone diverse provenienti da livelli sociali diversi. un po' di borghesi diventeranno nobili, un po' di nobili spariranno, un po' di proletari diventeranno borghesi e a un certo punto tutti si ritroveranno ai ricevimenti degli ambasciatori, dei presidenti della Repubblica e andranno poi a quel paese come tutto il resto. Beh, tutto sommato questa cosa, forse sentite aria di casa, era dopo tutto il progetto verdiano dei vinti, no? Vi ricordate? Si parte con il malavoglia, sono quasi una secrezione umana delle pietre del loro paesino siciliano e si arriva sino all'uomo di lusso. E l'uomo di lusso avrebbe dovuto essere senz'altro un tizio che ai ricevimenti a cui andava Proust, dove si poteva incontrare il principe di Galles, Sarah Bernhardt, con tutto il rispetto sempre meglio che incontrare la Santa Anche Sgarbi, in definitiva, perché adesso la dieta è questa, sostanzialmente ci sarebbe potuto essere anche lui, in definitiva, no? Esattamente, pensate ad Annunzio, tutto sommato un tizio che viene fuori da Pescara, con tutto il rispetto, vero, che riesce a diventare un grande laboriosissimo uomo di lusso europeo.
Rapagnetto.
Esattamente. Insomma. Coloro che insomma vanno letteralmente, appunto, quattro matrimoni e un funerale, effettivamente, coloro che vanno ai funerali eleganti, ai matrimoni eleganti, alle cacce e che vanno nei salotti, prima o poi ci arrivano. Ma sono tutte astrazioni. Toutes ces abstractions dont j'ai parlé, ayant pour support des individus qui sont ce qu'ils sont, il en résulte des contrastes et des complications qui ne s'observent que sur ces petits théâtres, comme les billets de banque n'est d'autre part qu'une feuille de papier. Ainsi, les personnages du monde composent une sorte de valeur fiduciaire avec une substance vivante. Tutte le astrazioni di cui parlavo, avendo per supporto degli individui che sono ciò che sono, determinano dei contrasti, delle complicazioni che non si possono però osservare se non in questo piccolo teatro. In questo mondo tutto sommato banale, però si gioca questa cosa così, tutto sommato così rappresentativa di ciò che è l'esistenza umana, no? Queste astrazioni cadono addosso a degli individui concreti, che sono presi in questo gioco, la loro identità è fatta di convenzioni sociali e dentro c'è però anche la loro singolarità e il gioco, i contrasti, i paradossi, anche qui siamo in psicanalisi per molti versi, no? Tra ciò che uno si rappresenta essere e ciò che è, si manifestano in questo teatro che è il piccolo mondo su cui Proust lavora. Come il biglietto di banca, d'altra parte, non è che un foglio di carta, così il personaggio del mondo compone una sorta di valore fiduciario con una sostanza vivente. La mia carta d'identità, che dice che sono io, è solo un pezzo di carta, ma ha istituito un rapporto fiduciario con una sostanza vivente, così come un pezzo di carta che dice 5 euro ha il corrispettivo in una serie di garanzie di una sua possibilità di spesa che ne fanno il valore fiduciario, appunto. Chi non avesse la nozione di carta moneta, di fronte a un foglio di carta, si sentirebbe poco gratificato. Pensate all'improvviso di avere di fronte a voi qualcuno che la solita cretina macchina del tempo ha sbattuto qui da un'epoca in cui una moneta valeva per quanto oro aveva dentro, poi gli fate vedere un biglietto da 100 euro e questo gli sputa in un occhio come il Totò a colori, in sostanza, no? Certo, valore fiduciario. Ed è evidente che qui si gioca sul fatto che c'è un nucleo nichilistico in questa cosa, no? In questo pezzo di carta che si assorbe i significati di un essere umano, no? Questa combinazione è meravigliosamente propizia ai disegni di un sottile autore di romanzo. E aggiunta che riguarda esattamente la grandeur francese di cui vi parlavo, ma termino adesso con Valéry, garantisco, anche se me ne stacco sempre malvolentieri, il ne faut pas oublier, perché uno dei luoghi dell'intelligenza più goduta, insomma si tratta di un'ambientazione rasserenante, anche se non ha l'interesse, se non ha nessuna intenzione di essere consolatorio. Non bisogna dimenticare che i nostri più grandi scrittori non hanno preso in considerazione se non la corte, la cour. Cosa vuol dire la corte? È chiaro che qui la cour ha un significato automatico, Versailles. È questa cosa che è proprio una forma di imprinting per la cultura francese, la Versailles di Luigi XIV. Che è una cosa importante, come ricordo che Roland Barthes, quando ero bambino, mi colpiva molto nel suo saggio su La Bruyère, perché coglieva esattamente questo aspetto che La Bruyère, avete presente, uno dei massimi, per così dire, moralisti nel senso antico francese del Seicento, no? Coglieva esattamente il senso di questo potente incantamento della corte di Versailles, no? Quando dice: perché un duca che ha 4 castelli, 25 ville, possedimenti dappertutto e può vivere ovunque come un re, viene a vivere a Versailles dormendo in un mezzanino pur di poter essere nella corte? E questa è stata la grandezza di Luigi XIV, che liquida le resistenze della Francia convincendo i francesi che contano che si esiste solo in un posto: la corte reale di Versailles. Chi sta ne fuori non c'è, un po' come adesso si direbbe chi non va in televisione non esiste, insomma. E creando una situazione per cui tutti desiderano disperatamente di poter esistere lì. E il re è colui che può dispensare questa superiore grazia, essere a Versailles, esserci, essere uno di coloro che ci sono. Allora dice, la letteratura, i nostri narratori, sono sempre stati legati al modello della corte. Da quando la corte di Versailles non c'è più, cercano il suo sostitutivo, cioè i piani alti della società. Il tiré de la ville, che de comédie, e della campagne che de fable. Cioè, dalla città, la città fuori dalla corte. E adesso comincia a dire, non ricavavano che materiale per le commedie e dalla campagna solo degli spunti per fare delle favole, Molière, La Fontaine, ma mais les trois grands arts, l'art de figure simplifiée et du type le plus pur, ont été qui permettent le développement symétrique et comme musical de conséquence d'une situation bien isolée et liée à l'existence d'un milieu conventionnel où se parle un langage orné de voiles et pour où des limites, où les paraître commandent l'être, et les tient noblement dans une contrainte qui change toute la vie en exercice de présence d'esprit. È una delle più belle e comprensive definizioni della cultura francese come forma di vita che io abbia mai trovato, in definitiva. Cioè, ma le grandi forme d'arte, arte delle figure semplificate, dei tipi più puri, entità che permettono lo sviluppo simmetrico e come musicale delle conseguenze di una situazione ben isolata, è legata all'esistenza di un milieu, di un ambiente convenzionale, è la scene, dove si parla un linguaggio ornato di veli e dotato di ben precisi limiti, dove il sembrare, le paraître, e qui c'è un gioco di parole pre-lacaniano, où le paraître commande l'être, dove l'apparire comanda l'essere, dove comanda l'apparenza, non l'essere, et le tient noblement dans une contrainte qui change toute la vie, un exercice de présence d'esprit, non? Et tiene, e tiene l'essere in una costrizione nobile che trasforma tutta la vita in esercizio di presenza di spirito. Ovvero sia, questo ha insegnato la corte, vivere per essere quello che dice la battuta giusta. Vivere per essere quello che non è sormontato dall'intelligenza altrui, vivere per essere quello di cui non si può dire che appartiene a una moda passata. E subito dopo, peraltro, lo ammette: Le monde aujourd'hui n'est pas si clairement ordonné que le T7 court déjà dit. Il mondo di oggi non è così ben organizzato come lo era la corte di un tempo. E chiudo qui. Il n'en mérite pas moins, et sans doute par un certain désordre et par des intéressantes contradictions qui s'y remarquent, que l'inventeur de Charlus et de Guermont y a pris ses figures et ses prétextes, dont quelques-uns fort délicats. Mais dans ses profondeurs personnelles, Marcel Proust a cherché la métaphysique dont aucun monde ne se passe. E qui e viene fuori, nella forma tipicamente antifilosofica, di Valéry in realtà il nucleo filosofico che Valéry coglie nella propria analisi di Proust e in Proust stesso. Ma le sue profondità personali, ma nelle sue profondità personali, Marcel Proust, anche se ha ricavato da questo mondo i suoi pretesti narrativi, i suoi materiali, spesso con una forte delicatezza di definizione, insomma, ma dalle sue profondità personali, che sono quelle che gli consentono di montare tutti questi materiali dentro alla forma, che è l'essenza della Recherche, Marcel Proust ha cercato la metafisica di cui nessun mondo riesce a disinteressarsi veramente. Che è una bella conclusione dal punto di vista di Valéry. Alla fine, attraverso questo mondo futile, che è la forma degradata di una corte in cui regnava trionfalmente, la lucida e quasi tragica consapevolezza della supremazia dell'apparire sull'essere, in cui si vive appunto per avere il comportamento giusto, la battuta giusta, per essere nella posizione giusta rispetto a uno sguardo che è diventato tutto, ecco, rispetto anche in questo, in realtà, attraverso l'elaborazione di questo, Proust in realtà costruisce una sua paradossale metafisica. Perché, dice Valéry, della metafisica si può far finta di disinteressarsi. In realtà nessun mondo, per quanto mondano e superficiale, riesce in realtà a liberarsi del tutto di questa formidabile attrazione. E forse possiamo sacrificare ancora qualche istante per una chiusa. Comme à ces moyens, il se rattache sans conteste à notre tradition la plus ammirable. Insomma, i suoi mezzi, le sue risorse stilistiche si legano alla nostra tradizione più ammirevole. On trouve quelquefois que ces ouvrages ne sont pas d'une lecture bien aisée. Il vecchio amico di Mallarmé, quando trova cose di questo tipo, sa dove schierarsi. Alcuni sostengono che la lettura dei suoi testi non sia così agevole. Vuoi dire, tutti quanti, che palle, che complicato, quanto è lungo, non ci si capisce nulla. Allora dice, sì, qualcuno può trovare che la sua lettura non sia così agevole e scorrevole. Mais je ne cesse de répondre qu'il faut bénir les auteurs difficiles de notre temps. L'ho sempre fatto appunto con Mallarmé, anche con se stesso. Ma io non cesso di rispondere, continuo a rispondere, è una missione, un compito, che occorre benedire gli autori difficili del nostro tempo. S'il se forme quelque lecteur, ce n'est pas seulement pour leur usage. Se creano, se producono un qualche lettore delle loro opere, non è certo semplicemente per il loro uso linguistico. Ils les rendent du même coup a Montaigne, a Descartes, a Bossuet, a quelques autres qui valent peut-être encore d'être lus. Essi, gli autori difficili, se ce ne sono nel nostro tempo, portano il lettore nella dimensione che era quella di Montaigne, di Descartes, di Bossuet. Notate, Montaigne, Descartes, forse meno familiare a un pubblico italiano Bossuet, il vertice della grande oratoire, la grande oratoria del pulpito francese, il vertice di quest'arte, autore di potenza quasi irraggiungibile nell'arte del sermone, dell'arte dell'allocuzione, a parte forse il grande Antonio Vieira, ovviamente, quando scrive in portoghese, ma anche quando opera in altre lingue, e alcuni altri che anche oggi valgono la pena di essere letti. Tous ces grands hommes parlent abstractement, ils raisonnent, ils approfondissent, ils destinent d'une seule phrase tous les corps d'une pensée achevée. Questi grandi uomini parlano astrattamente, cioè attraverso un'organizzazione razionale, concettuale, ragionano e si approfondiscono e disegnano con una sola frase tutto il corpo di un pensiero compiuto. Questa è la loro grandezza, no? Una sola frase e un intero mondo di concetti, un intero pensiero. Il ne craigne pas le lecteur, il ne mesure pas la peine ni la sienne. Essi non sono preoccupati per il lettore, non stanno a considerare né la loro pena, la loro fatica, né la sua. E la conclusione lapidaria, che spiega molto di questo percorso, non ne toglie l'utilità, ancora un po' di tempo, e non ne le comprendrò più, ancora un po' di tempo. E non li capiremo più. Appunto, ricordate, no? Lo diceva in quel suo saggio già allora famoso, no? Noi le civiltà oggi abbiamo scoperto che siamo mortali. Descartes, Montaigne, Bossuet, Proust, Valéry, tra un po' nessuno li capirà più. Anche questo effettivamente è bene che rimbalzi nelle nostre letture, a cui finalmente arriviamo, di Proust, poche letture purtroppo. Vediamo. Sempre che io mi sia ricordato di portarmi i fogli giusti. Ecco. Le edizioni di pregio hanno lo svantaggio di essere pesanti, sostanzialmente, quindi a volte ricorro a fotocopie che tolgono un po' di dignità e risparmiano aspetti ortopedici di complicata gestione. Dunque, coerentemente a quanto ci ha spiegato Valéry, si potrebbe operare un carotaggio ovunque nella recherche. Mi è sembrato in qualche modo banalmente più semplice restare nei luoghi dove il gioco è addirittura raddoppiato da un'autointerpretazione, in un certo senso, dove Proust mostra Proust e in un certo senso anche tende a mostrarlo tutto, a produrre una sorta di mise en abîme di tutta l'opera, di rappresentazione complessiva dell'opera attraverso un particolare, anche più semplicemente a parlarne, a dirne. E quindi sono andato alle pagine conclusive di tutta l'opera, ovvero sia le temps retrouvé, il tempo ritrovato. Qui effettivamente bisognerebbe forse in realtà cominciare con raccontando la ricerca del tempo perduto. Ma chi troverà mai il tempo per raccontare la ricerca del tempo perduto? Basti dire che il protagonista che progressivamente tende a coincidere con l'autore, letteralmente procede al recupero e all'inserimento in un immenso quadro unitario, più che della sua vita, di ciò che nella sua vita ha sfiorato, delle cose che in qualche modo è stato in grado di percepire, dell'attrazione che ha esercitato la loro costituzione, la loro, il loro prodursi, il loro convivere. Ma ci sono evidentemente delle vicende, e una cornice di queste vicende è il rapporto che il giovane e poi maturo e poi morente Marcel intrattiene con coloro che, come si direbbe nel primo dei romanzi, uscendo dalla casa di campagna della sua famiglia, non stanno du côté de chez Swann, dalla parte di Swann, ma stanno du côté de Guermont, dalla parte dei Guermont. Ovvero sia, c'è una casa di campagna e quando si è piccolo il protagonista sa che uscendo di casa ci sono due direzioni. Da una parte si va alla casa di Swann, un personaggio che ha ovviamente con Marcel un tratto di fortissima empatia e soprattutto di grande affinità, perché è ebreo, ricco, mondanissimo, ma di una mondanità dissimulata, assolutamente indisponibile a ostentare la qualità elevata delle sue frequentazioni quando si trova fuori da quel giro, e che accetterà non a caso di frequentare per diverso tempo un salotto iperprovinciale e di pessimo gusto come quello dei Verdurin, facendoselo piacere sino alla follia per compiacere una donna attraente e tutto sommato volgare, con cui, per usare l'espressione convenuta con lei, fa spessissimo catleia, ovvero sia le cose che in qualche modo nascono quando lui comincia a scolpigliare i fiori che questa si tiene addosso come ornamento, per andare, diciamo così, oltre gli aspetti esteriori della persona, come diceva ferocemente terribilmente Karl Kraus, non è vero che nelle donne contano solo gli aspetti interiori, anche la biancheria conta, come se, battuta terribile però intelligente. E insomma, Swan ha questa peculiarità che anticipa, per così dire, il mondo di Proust, attraversa la mondanità ed è d'alta mondanità ed è nello stesso tempo percorso dai brividi che lo portano a convivere con altre dimensioni. Ma dall'altra parte ci sono i Gervon, che sono una nobilissima famiglia, i duchi di Gervon, tra i quali tra l'altro si troverà uno dei personaggi più famosi della Recherche, Palamède de Gervon, che davvero nobile francese, si qualifica sempre attraverso il suo titolo non più elevato ma più antico, Baron de Charlus, per gli amici Charlus ovviamente, che aristocraticamente vive una sua ricerca dell'intensità fatta a volte delle pratiche più discutibili e più godutamente impresentabili. Ma dato questo genericamente, possiamo arrivare a ripeto, alle ultime pagine del Tempo ritrovato. Il protagonista è in realtà giunto a un passo dalla fine. Il mondo di cui ha parlato, e le monde di cui ci ha parlato, prima Valéry, di cui è stato un testimone così assiduo, così informato, così capace di sguardo avvolgente, comprendente, si potrebbe dire quasi con una sfumatura beveriana. Beh, questo mondo lui l'ha abbandonato. Perché? Perché si sta dedicando alla sua ricreazione nella forma del tempo perduto che deve essere ritrovato. Quel mondo a sua volta deve essere perduto e ricostituito. Per essere ricostituito deve essere perduto, perché si compia quell'operazione di cui Valéry ha colto l'eccezionale originalità epistemologica e metafisica, avvenga quello che è stato tutto sommato il suo habitat, e in un certo senso, per quanto possibile, la forte dei suoi piaceri, deve diventare qualcosa di distante, o meglio, di mentalmente vicino ma di non più accessibile. E progressivamente il nostro non riesce a fare più nulla, letteralmente neanche a vivere fisicamente, se non dedicarsi alla sua opera, e chiaramente lo attende in qualche modo la morte nel momento in cui questa potrà sembrare finita. Beh, in certo senso è la traccia già presente, vi dicevo ieri, nell'esempio del pittore, appunto, che muore quando scopre il dettaglio che gli era sempre sfuggito della veduta di Delft, di Vermeer, no? E quindi siamo letteralmente un po' agli ultimi giorni, quando letteralmente si sta disfando la sua residua capacità di interagire socialmente, di fare le cose che comunque mantengono il rapporto con quel mondo. Ad esempio, come si faceva in epoche in cui non c'erano messaggini, WhatsApp e mail, scrivere lettere, quando le poste erano una cosa importante, quando le poste arrivavano nelle grandi città più volte al giorno, perché ogni momento, da una casa all'altra, ci si scriveva lettere e lettere di grande impegno. Il nostro sta pensando in questo momento che deve scrivere una lettera di condoglianze per un lutto a uno dei suoi conoscenti. Mais au bout de quelques instants, j'avais oublié que j'avais à le faire et réoublié, car la mémoire de mon œuvre veillait et allait employer à poser mes premières fondations, l'heure de survivance qui m'était dévolue. Malheureusement, en prenant un cahier pour écrire, la carte d'invitation de Madame Mollet glissait près de moi. Ensuite, aussitôt, les mois oublieux, mais qui avaient la prééminence sur l'autre, comme il arrive chez tous les barbares scrupuleux qui ont dîné en ville, repoussaient les cahiers, écrivaient à Madame Mollet, laquelle d'ailleurs m'est sans doute fort estimée, s'il elle a appris d'avoir passé ma réponse à son invitation avant mes travaux d'architecte. Ovvero. Ma nel giro di qualche istante avevo dimenticato di dover fare sta lettera di convalescenza. Felice oblio, perché la memoria della mia opera, il richiamo alla mia opera, vegliava e si muoveva per impiegare nel porre le sue prime fondamenti l'ora di vita che ancora mi era assegnata, il poco tempo di vita che mi era ancora assegnato. Ma disgraziatamente, nel prendere un quaderno per scrivere, la lettera di invito di Madame Mollet scivolava presso di me. Mi arriva in mano. Immediatamente l'io oblioso, l'io che aveva dimenticato questo impegno, ma che aveva la preeminenza sull'altro, quello che vuole scrivere l'opera, e scriveva a Madame Mollet, la quale d'altra parte avrebbe certamente stimato molto, mi avrebbe stimato molto se avesse saputo che la preoccupazione di rispondere avrebbe fatto passare in secondo piano i miei lavori di architetto. Brusquement, un mot de ma réponse me rappelait que Madame Sazerat avait perdu son fils, et je lui écrivais aussi. Puis, ayant aussi sacrifié un devoir réel à l'obligation factice de me montrer poli et sensible, je tombais sans force. J'ai fermé les yeux, ne devant plus che végéter pour 8 jours. Ma all'improvviso una parola della mia risposta mi fa tornare alla mente che Madame de Césaire aveva perduto suo figlio, e allora mi mettevo a scrivere anche a lei. E dopo aver sacrificato un dovere reale, quello di scrivere, all'obbligazione fattizia, all'obbligazione finta, ipocrita, di mostrarmi educato e sensibile, cadevo senza forze, chiudevo gli occhi, non dovendo far altro che vegetare per 8 giorni. Scena nella quale, insomma, il nostro, dominato per così dire dal suo io mondano, fa le cose che deve fare quando uno è una persona ben educata in società. Ci sono alcuni che schiattano, bisogna scrivere ai parenti, e farlo in una maniera molto elegante, bisogna fare una piccola opera. Cioè, bisogna in qualche modo essere originali, scrivere con talento, mica una cosa da buttare via, insomma, no? Un conto della spesa o un'ordinazione commerciale. Ma questo significa, dice l'autore, sacrificare la vera opera, perché le poche forze che mi restavano io sentivo di doverle dedicare al lavoro per la realizzazione della recherche. Quindi, dopo aver trascurato il vero dovere, che era quello di scrivere la propria opera, e dopo essermi compiaciuto di pensare, senza crederlo veramente, di aver fatto il mio vero dovere di uomo educato e sensibile, cioè scrivere le lettere di condoglianze, chiudevo gli occhi e cadevo stremato, riuscendo solo a sopravvivere biologicamente per 8 giorni. Pourtant, si tous mes devoirs inutiles auxquels je te prie à sacrifier le vrai sortaient au bout de quelques minutes de ma tête, l'idée de ma construction ne me quittait par un instant. Scusate, perché probabilmente negli ultimi minuti, alla spicciolata, giustamente si va anche via. Ricordo che domani non abbiamo lezioni, perché in contemporanea c'è un convegno a cui devo parlare. Forse credo che lo sapeste tutti già, ma è bene in questi casi evitare che qualcuno si trovi a buttare via tempo venendo in un posto dove non trova ciò che pensa di trovare. Dicevo, tuttavia, se i miei doveri inutili, ai quali ero pronto a sacrificare il mio vero dovere, uscivano in qualche momento, per qualche minuto dalla mia testa, invece l'idea della mia costruzione non mi lasciava mai un istante. La debolezza progressiva della memoria può giocare il suo ruolo, ma non può farlo con quella che è diventata l'idea dominante, la necessità praticamente unica, l'opera. L'opera. Je ne savais pas si serait une église ou des fidèles sauraient peu à peu apprendre des vérités et découvrir des harmonies, les grands plans d'ensemble, ou si cela resterait comme un monument druidique au sommet d'une île, quelque chose à fréquenter à jamais. Mais j'étais décidé à y consacrer mes forces qui s'en allaient, comme à regret et comme pour pouvoir me laisser le temps d'avoir tous les parcours terminés, fermer la porte funéraire. La grande architettura, e qui in metafora, no? Non sapevo se alla fine sarebbe stata una chiesa in cui i fedeli avrebbero saputo poco a poco apprendere delle verità e scoprire dell'armonia e il grande piano dell'insieme, o se tutto questo sarebbe rimasto come un monumento druidico in cima a un'isola, quel qualche cosa di non frequentato per sempre. Questa architettura che è l'opera, non si sa, avrà successo, diventerà un luogo in cui si formeranno degli stili intellettuali, ci saranno dei percorsi emotivi, sarà abitata da lettori o resterà come un misterioso, enigmatico monumento druidico, monumento celtico. Come i monumenti, poi possiamo dire i vecchi megaliti di Bretagna, insomma, no? In un'isola dove non va mai nessuno. Ma ero deciso comunque a consacrare le mie forze che se ne stavano andando, come per potermi lasciare il tempo di avere, quando tutto fosse terminato, chiusa la porta funeraria. Potrebbe anche essere semplicemente un vecchio, un antico monumento celtico, ma il mio desiderio era almeno quello di compiere sino al punto da poter essere io a chiudere la porta funeraria, chiudere la porta che lo sancisce come una tomba, un mausoleo. Bientôt, j'ai pu montrer quelques schizzi. Molto presto fui in grado di mostrare alcuni schizzi, alcune anticipazioni di quello che scrivevo. Personne n'y comprit rien. Nessuno ci capì nulla. Même ceux qui furent favorables à ma perception de vérité, que je voulais ensuite graver dans les temples, me félicitèrent de les avoir découvertes au microscope, quand je m'étais au contraire servi d'un télescope pour apercevoir des choses très petites en effet, mais parce qu'elles étaient situées à une grande distance et qui étaient chacune un monde. Ma anche coloro che furono favorevoli alla mia percezione della verità, che intendevo in seguito tracciare, dipingere nel Tempio, mi felicitarono di averle scoperte al microscopio, quando in realtà io, al contrario, mi ero servito di un telescopio per riuscire a percepire delle cose di fatto piccolissime. Ma piccolissime perché esse erano situate a una grande distanza e ciascuna era in realtà un mondo intero. Insomma, anche coloro che ritengono che questi primi esempi della scrittura proustiana, della recherche, siano interessanti, lodano l'attenzione microscopica per il dettaglio, e dice in realtà non si accorgono che io non ho usato un microscopio, ho usato in realtà un telescopio. Quelle che sembrano questioni piccole sono piccole soltanto perché sono infinitamente distanti nella loro vera consistenza, ma in realtà ciascuna ha la caratteristica di essere un mondo intero. Era ciò che ci aveva detto con precisione Valerino, la capacità, inizialmente proprio ha detto, la capacità di tirar fuori da qualsiasi dettaglio apparentemente banale una rete di associazioni che lo facevano diventare un mondo. Questo tempo perduto sedimentato nel dettaglio, si tra un attimo vi lascio. Là où j'ai cherché les grandes lois, on m'appelait fouilleur de détails. Proust in realtà sta cercando il cosmo e l'universo, non il micromondo. Ma là dove io cercavo le grandi leggi proprio sembra un termine della fisica dell'epoca, no? La relatività. Mi si definiva uno scavatore, fouilleur proprio lo scavo archeologico, un archeologo dei dettagli. D'ailleurs, à quoi bon faisais-je cela? E d'altra parte, a quale fine facevo tutto questo? A che fine scrivevo? J'avais eu de la facilité jeune et Bergotte, m'avait trouvé mes pages de collégiens perfettes. D'altra parte, perché fare tutto questo? Da giovane avevo avuto una certa bella facilità di scrittura e Bergotte aveva trovato, amico del protagonista e scrittore, aveva trovato le mie pagine di collegiale, cioè di ginnasiale, di liceale, perfette. Mais au lieu de travailler, j'avais vécu dans la paresse, dans la dissipation de plaisir, dans la maladie, les soins, les manies, et j'entrapenais mon ouvrage à la veille de mourir, sans rien savoir de mon métier. Ma invece di lavorare, di applicarmi, ero vissuto nella pigrizia, nella dissipazione dei piaceri, nella malattia, nelle cure più diverse, nelle manie, e mi avviavo a dedicarmi all'opera, alla mia opera, alla vigilia della mia morte, senza sapere nulla del mio mestiere, senza sapere nulla della perizia, delle tecniche che vi avrebbero dovuto essere impiegate. Je ne me sentais plus la force de faire face à mes obligations avec les êtres, ni à mes devoirs envers ma pensée et mon œuvre, encore moins envers tous les dés. Non mi sentivo più la forza necessaria per far fronte ai miei obblighi con gli esseri, né ai miei doveri nei confronti del mio pensiero e della mia opera. Pensée et œuvre, perché quest'opera è un'opera nel senso che abbiamo tentato di dire di pensiero. E ancora meno mi sentivo in grado di far fronte a tutte e due assieme. Termino subito. Pour les premières, l'oubli des êtres à écrire simplifiait un peu ma tâche. La perte de la mémoire m'aidait un peu en faisant des coupes dans mes obligations, mon œuvre les remplaçait. Mais tout d'un coup, au bout d'un mois, l'association des idées ramenait avec mes remords les souvenirs. J'étais accablé du sentiment de mon impuissance. Je fus étonné d'être indifférent aux critiques qui m'étaient faites. Mais c'est que depuis les jours où mes jambes avaient tellement tremblé en descendant l'escalier, j'étais devenu indifférent à tout. Je n'aspirais plus qu'au repos, en attendant le grand repos qui finirait par venir. Sulle prime, la dimenticanza delle lettere da scrivere semplificava un po' il mio impegno. La perdita della memoria mi aiutava, creando dei vuoti nei miei obblighi. La mia opera occupava quello spazio. All'inizio la mia opera occupava quello spazio, ma all'improvviso, nel giro di un mese, l'associazione delle idee mi riportava i miei rimorsi e il ricordo era schiacciato sotto il sentimento della mia impotenza. Rimasi molto meravigliato di essere indifferente alle critiche che mi erano state rivolte, ma dal giorno in cui le mie gambe avevano talmente tremato nel discendere la scala che ero diventato indifferente a tutto. Non desideravo altro che il riposo, non aspiravo altro che al riposo, attendendo il grande riposo che alla fine sarebbe venuto. Maturità alla morte, in un certo senso, che sta progressivamente venendo, ma che nello stesso tempo sta propiziando faticosissimamente la fine dell'opera. Va bene, la settimana prossima vediamo di chiarire il senso un po' di questo percorso.